Capitolo ottavo.
Il giorno dopo era domenica. Stepan Arkadyevich andò al Bolshoi Theater per assistere alle prove di un balletto e per consegnare a Masha Shibisova, una graziosa ballerina che di recente ne faceva parte perché da lui protetta, i coralli promessi il giorno innanzi, e nell'oscurità diurna del teatro, dietro una quinta, riuscì a baciarne il visetto simpatico, splendente di gioia per il regalo. Oltre al regalo di coralli, doveva prendere accordi con lei per un appuntamento dopo il balletto. Spiegatole perché non poteva trovarsi all'inizio del ballo, promise di venire all'ultimo atto e di condurla a cena. Dal teatro Stepan Arkadyevich andò all'Ochotny Riad, scelse egli stesso il pesce e gli asparagi per il pranzo e alle 12 era già da Dussau per recarsi dai tre personaggi che per sua fortuna alloggiavano nello stesso albergo. Dal Lievin, che s'era fermato lì ed era tornato da poco dall'estero, dal suo nuovo capo che era allora entrato in carica e che ispezionava Mosca, e dal cognato Karenin per averlo a ogni costo a pranzo. A Stepan Arkadyevich piaceva mangiar bene, ma ancor più dare un pranzo, non grandioso, ma raffinato, e per cibi e per la scelta dei commensali. La lista del pranzo odierno era proprio di suo gusto. Ci sarebbero stati persici vivi, gli asparagi e, come pièce de résistance, un meraviglioso ma semplice roast beef e i vini adatti. Questo per il cibo e le bevande. Come invitati ci sarebbero stati Kitty e Lievin e, perché questo non desse nell'occhio, anche una cugina e il giovane Scherbacki e, come pièce de résistance, Sergei Kosnichev e Alexei Alexandrovich. Sergei Ivanovich, moscovita e filosofo. Alexei Alexandrovich, pietro borghese, uomo d'azione. Inoltre avrebbe invitato quell'originale di Peskov, liberale, chiacchierone, musicista, storico e simpaticissimo scapolo cinquantenne che avrebbe costituito la salsa o il contorno a Kosnichev e Karenin. Egli li avrebbe citati e aizzati l'un contro l'altro. Il denaro del compratore del legname era stato incassato alla seconda scadenza e non era ancora speso. Dolly era molto carina e buona in questi ultimi tempi, e l'idea del pranzo, sotto tutti gli aspetti, rallegrava Stepan Arkadyevich. Egli si trovava nella più felice disposizione d'animo. Aveva solo due ragioni di malcontento, ma entrambe si sperdevano nel mare di benevola allegria che fluttuava nell'animo suo. Esse erano. La prima che il giorno avanti, incontrato per via Alexei Alexandrovich, aveva notato che egli era stato asciutto e brusco con lui. E associando questa espressione del viso di Alexei Alexandrovich e il fatto che non era venuto da loro e non aveva fatto sapere nulla di sé, con le voci che circolavano sul conto di Anna e Vronsky, Stepan Arkadyevich indovinò che c'era qualcosa che non andava tra marito e moglie. Questa era una delle cose spiacevoli. L'altra alquanto spiacevole era che il nuovo capo, come tutti i nuovi capi, aveva fama di uomo terribile che si alzava la mattina alle 6, lavorava come un bue e pretendeva un egual lavoro dai dipendenti. Inoltre questo nuovo capo aveva anche fama di orso per il suo modo di trattare ed era, secondo le voci, una persona di tendenze completamente contrarie a quelle del capo precedente e seguite da Stepan Arkadyevich. Il giorno prima egli si era presentato in ufficio in divisa e il nuovo capo era stato molto amabile e si era messo a parlare con Ablonsky come con un amico. Perciò Stepan Arkadyevich reputava suo dovere fargli visita in finanziera. Il pensiero che il nuovo capo potesse riceverlo male rappresentava la seconda circostanza spiacevole. Ma Stepan Arkadyevich sentiva istintivamente che tutto si sarebbe appianato nel modo migliore. Tutti sono esseri umani, uomini, come noi, peccatori. Perché arrabbiarsi e litigare? Pensava, entrando nell'albergo. «Salve, Vasili!» disse passando col cappello di sghembo per un corridoio e rivolgendosi a un cameriere di sua conoscenza. «Ti sei fatto crescere le fedine?» Lievine al numero 7, eh? Accompagnami, per favore. E informati se il conte Anikin, era il suo nuovo capo, riceve o no. Sì, signore, rispose Vasili sorridendo. È un pezzo che attendiamo i vostri ordini. Sono stato qui ieri, ma dall'altro ingresso. È il numero 7? Lievine stava in piedi in mezzo alla stanza con un contadino di Tver e misurava con un arshin una pelle d'orso fresca quando entrò Stepan Arkadyevich. Ehi, l'avete ucciso voi? Gridò Stepan Arkadyevich. Bel giocattolo, un'orsa? Buongiorno, Archip. Strinse la mano al contadino e sedette su di una sedia senza togliersi cappello e cappotto. Ma metti via questa roba, siedi un po', disse Lievin togliendogli il cappello. Non ho tempo, son venuto solo per un attimo, rispose Stepan Arkadyevich. Sbottonò il cappotto e poi se lo tolse e rimase un'ora intera, discorrendo con Lievin di caccia e di cose intime. «Dimmi, ti prego, cosa hai fatto all'estero? Dove sei stato? disse Stepan Arkadic quando il contadino fu uscito. «Sì, sono stato in Germania, in Prussia, in Francia e in Inghilterra, ma non nelle capitali, nelle città industriali, e ho visto molte cose nuove, e sono contento d'esserci stato. Già, io so la tua idea di organizzare il lavoratore. Per nulla affatto. In Russia non può esistere una questione operaia. In Russia c'è la questione dei rapporti del popolo lavoratore con la terra. C'è anche là, ma là si tratta di riparare quel che si è guastato. Invece da noi...» Stepan Arkadic ascoltava attentamente Lievin. «Già, già», diceva. «È molto probabile che tu abbia ragione», disse. «Ma io sono felice che tu sia di buon umore. Vai a caccia di orsi e lavori e sei tutto preso dal lavoro. E invece Scherbacki mi diceva d'averti incontrato che eri in non so quale stato d'abbattimento, che parlavi sempre di morte». «Già, ma non smetto di pensare alla morte», disse Lievin. «È vero che è ora di morire e che tutto questo è vanità. Io ti dirò il vero. Ho straordinariamente cara la mia idea e il lavoro, ma in sostanza, pensaci, tutto questo mondo è in fin dei conti una piccola muffa che è spuntata su di un minuscolo pianeta, e noi pensiamo di essere in possesso di qualcosa di grande, pensieri, affari, granelli di sabbia tutti questi. Ma questo, amico mio, è vecchio come il mondo. È vecchio, ma quando lo capisci chiaramente, allora tutto in un certo modo si riduce a niente. Quando capisci che oggi o domani morirai e non resterà più nulla, che tutto sarà annientato. Ecco, io considero molto importante la mia idea, eppure questa, anche a pensarla attuata, appare così insignificante come fare il giro della pelle di quest'orso. Allora passi la vita distraendoti con la caccia, col lavoro, solo per non pensare alla morte». Stepan Arkadic sorrideva finemente e benevolmente ascoltando Lievin. «Su, si intende, ecco che tu sei venuto dalla parte mia. Ricordi che mi investivi perché cercavo i piaceri nella vita? Non esser moralista così duro». «No, tuttavia nella vita vi è tanto di buono che...» Lievin si confuse. «Ma non so, so soltanto che morirò presto». «E perché presto?» «E sai, c'è meno gioia nella vita quando pensi alla morte, ma c'è più calma». «Al contrario, quando si è alla fine si sta più allegri. Su, però per me è ora», disse Stepan Arkadic alzandosi per la decima volta. «Ma no, siedi», diceva Lievin trattenendolo. «Quando ci vedremo ora? Io vado via domani». «E io, che bravo, son venuto apposta. Vieni assolutamente oggi a pranzo da me. Ci sarà tuo fratello, mio cognato Karenin». «Forse lei è qui», pensò Lievin e voleva chiedere di Kitty. Aveva sentito che al principio dell'inverno era stata a Pietroburgo dalla sorella sposata a un diplomatico e non sapeva se ne era tornata o no. Ma rinunciò a chiedere. «Che ci sia o non ci sia, per me è lo stesso». «Allora verrai?» «Si intende. Alle 5 e in finanziera». E Stepan Arkadic si alzò e andò giù dal nuovo capo. L'istinto non l'aveva ingannato. Il nuovo terribile capo si mostrò un uomo molto affabile e Stepan Arkadic fece colazione con lui e si trattenne così a lungo che solo verso le 4 si recò da Alexei Alexandrovich.